Filippesi, non so se l'avete mai letta questa epistola, sapete com'è anche chiamata o conosciuta? L'epistola della gioia. Infatti l'Apostolo Paolo si trova in carcere, ma per 15 volte dirà gioia o rallegrarsi. Se volessimo dare un titolo che potesse riassumere tutta questa epistola potrebbe essere il seguente: la gioia di rinunciare a tutto per il progresso del Vangelo. Allora, leggiamo questa sera i primi 8 versetti. Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi, con i vescovi e con i diaconi, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi e sempre in ogni mia preghiera per tutti voi prego con gioia. A motivo della vostra partecipazione al Vangelo dal primo giorno fino ad ora, e ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Ed è giusto che io senta così di tutti voi, perché vi ho nel cuore, voi tutti che tanto nelle mie catene quanto nella difesa e nella conferma del Vangelo siete partecipi con me della grazia. Infatti Dio mi è testimone come io vi ami tutti con affetto profondo in Cristo Gesù. Questa è una partenza veramente col botto dell'Apostolo Paolo. E quando ripenso a quella volta in cui ho chiesto a un credente quale fu la cosa che lo spinse a seguire Gesù, non dimenticherò mai né la sua espressione né le sue parole. Con una faccia gioiosa mi disse l'amore. E si convertì circa 30 anni fa, viveva a quel tempo in un paese del sud Italia e i credenti a quel tempo vivevano tanto con zelo la vita comunitaria, stavano molto insieme e lui diceva che quasi giornalmente poteva ascoltare il messaggio del Vangelo, ma niente da fare, lui era contro il Vangelo, fino a quando i suoi genitori si convertirono. E allora continuavano a invitarlo ad andare a Cristo, a presentare il Vangelo, e lui continuava a irrigidirsi. Fino a quando, dopo molti anni, suo padre morì. E così chiesi che cosa accadde quel giorno, e lui mi disse questo. Cosa ti spinse, gli dissi, quel giorno, il giorno del funerale di tuo padre, a andare a Cristo? E io mi sarei aspettato una risposta di questo tipo, la paura della morte, il pensiero dell'eternità, niente di questo. Lui mi disse, fu l'amore dimostrato da una credente il giorno del funerale di mio padre. Suo padre era lì steso, freddo sul letto. Lui, la sua famiglia non avevano la forza e il coraggio né di avvicinarsi, di vestirlo. E arrivò questa giovane credente che portò un po' di biscotti fatti in casa, il tè, e si rese conto della situazione e da sola andò in quella camera, lavò il padre e lo vestì. E lui guardò quell'amore, per la prima volta realizzò che Cristo, queste sono le sue parole, cambia, trasforma le vite. L'amore cristiano. Che bello. L'amore. L'amore che conquista. E Dio vuole che questo amore faccia parte della nostra vita, che faccia parte della nostra vita comunitaria insieme. E era proprio questo il tipo di amore che legava l'Apostolo Paolo alla chiesa di Filippi. Uscirà tantissime volte nello studio di questa lettera, un amore profondo, di stima reciproca, di affetto continuo tra Paolo e i filippesi. E questo brano è proprio impregnato, quello che abbiamo letto, di questo tipo di amore tra Paolo e i filippesi. E guardando adesso, esso ci spronerà ad amare. E Paolo parla in questo testo di tre modi specifici in cui si esprime l'amore fraterno. Primo modo è amare concretamente, versetti 3 a 5. Allora, Paolo fa saluti iniziali che se vogliamo per ragioni di tempo ci sarebbe tanto da dire, e apre tutto il suo cuore ai filippesi e lo fa in un clima di gioia, di gratitudine. E quello che leggiamo, abbiamo letto, non sono espressioni astratte, slegate a quello che sta succedendo, ma è il risultato di tutto l'amore che i filippesi hanno dimostrato nei confronti dell'Apostolo Paolo. E Paolo dice di loro che hanno partecipato al Vangelo. Cosa significa? E poi aggiunge che hanno partecipato al Vangelo dal primo giorno fino a quel momento. E questa parola partecipazione potremmo capirla meglio con il termine comunione. Paolo ringrazia Dio, sta ringraziando Dio e dice che lo fa con gioia per la comunione dei filippesi al Vangelo. Il significato di questa comunione può essere spiegata meglio con quest'altro termine, generosità. È qualcosa di tangibile, sta parlando di qualcosa di concreto. Paolo si riferisce all'affetto dimostrato dal punto di vista di aiuto economico, finanziario, che ha ricevuto sempre dall'inizio da loro, e in questo modo hanno partecipato al Vangelo. Dall'inizio, dal primo giorno fino ad ora. Se leggessimo il libro di Atti sarà chiaro. Se andiamo in Atti 16, troviamo la storia di Lidia, quando è nata la testimonianza a Filippi, questa partecipazione al Vangelo era stata una realtà per Lidia fin dal primo momento. Lungo il fiume, fuori dalla porta della città, arrivano Paolo e Sila, incontrano queste donne, tra cui c'è Lidia, spiegano il Vangelo, Lidia abbraccia il Vangelo, e leggiamo in Atti 16, 15, dopo che fu battezzata con la sua famiglia, ci pregò dicendo: se avete giudicato che anch'io sia fedele al Signore, entrate in casa mia e alloggiatevi, e ci costrinse ad accettare. Qual è la prima cosa che fece Lidia quando si convertì al Signore? Vide i bisogni di Paolo e Sila, missionari, portavano il Vangelo, prima cosa aprì casa propria all'ospitalità, sfamò queste persone. Ecco la partecipazione, la comunione al Vangelo. Ma non solo Lidia fu la prima a partecipare, Atti 16 ci parla, se ricordate, anche la storia del carceriere. Dopo aver predicato il Vangelo, Paolo e Sila vengono messi in prigione. Cosa fanno? Cantano, lodi a Dio. Dio interviene immediatamente, un gran terremoto apre le porte della prigione del carceriere che doveva custodire tutti, voleva togliersi la vita, era un'onta, una vergogna, ma Paolo lo ferma appena in tempo, spiega il Vangelo. Atti 16, 23, cosa leggiamo? Ed egli li prese con sé, cioè il carceriere, a Paolo e Sila, e in quella stessa ora della notte lavò le loro piaghe, subito fu battezzato lui con i suoi, poi li fece salire in casa sua, apparecchiò a tavola e si rallegrava con tutta la sua famiglia perché aveva creduto in Dio. Qual è la prima cosa che fece il carceriere appena convertito? Offrì la propria casa a Paolo e Sila, che erano feriti, affamati, anche se era notte fonda, la sua partecipazione genuina al Vangelo fu manifestata concretamente in una cosa, cosa? L'amore. Non sapeva nulla di più del credere semplice, niente di più, però la sua vita fu mossa immediatamente per amore concreto, tangibile, per gli altri. E a distanza di anni, questo è il motivo per cui Filippesi è stata scritta dall'Apostolo Paolo, questi credenti ancora stavano supportando, sostenendo finanziariamente l'Apostolo Paolo. Paolo scrive loro ancora per ringraziarli. Filippesi 4, tramite Epafrodito arriva un dono e Paolo dice al versetto 15: anche voi sapete, Filippesi, che quando cominciai a predicare il Vangelo dopo aver lasciato la Macedonia, nessuna chiesa mi fece parte di nulla per quanto concerne il dare e l'avere, se non voi soli, perché anche a Tessalonica mi avete mandato una prima, poi una seconda volta quello che mi occorreva. Ora ho ricevuto ogni cosa, sono nell'abbondanza, sono di colmo di beni, avendo ricevuto ed Epafrodito quello che mi avete mandato. Proviamo a pensare. Paolo si trova in carcere, è nella sofferenza. Sappiamo dal capitolo 1 che non sa se morirà o meno. Poi sappiamo dalla storia che probabilmente ha vissuto, ma lui non lo sapeva in quel momento, nella sofferenza. Però quello che hanno fatto questi credenti, ancora una volta, produce in lui un cuore pieno di gioia, pieno di gratitudine. E questo è quello che l'amore concreto produce nel cuore dei fratelli. Non so se ci avete pensato. Noi possiamo parlare così tanto di amore senza veramente concretizzarlo in qualche modo. Ma l'amore è qualcosa di più concreto di quello che noi possiamo mai pensare. Generosità, dare, privarsi per l'altro, vicinanza, quell'interesse che il tempo non può affievolire, quell'affetto autentico, vero, definito, certo. Mi chiedo, è così per noi veramente? Quando è stata l'ultima volta che abbiamo portato gioia al cuore di altri credenti per l'amore concreto che abbiamo dimostrato? Che posto sarebbe la Chiesa del Signore se in modo continuo, dimostrato, pratico, manifestassimo questo tipo di amore? Allora è buono parlare dell'amore cristiano, facciamolo, però dobbiamo anche concretizzare quello di cui parliamo. Primo modo, amare concretamente, poi Paolo ci presenta al versetto 6 un altro modo, amare fiduciosamente, e ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Allora Paolo sta pensando, quando è nata la testimonianza a Filippi, quello che accadde i primi giorni, e sa qualcosa che è diventato una certezza, e lui dice: ho questa fiducia, ne sono sicuro, è così, non ho nessun dubbio, non ne avrò mai. Ne ero sicuro prima, ne sono sicuro adesso. Dio ha iniziato la sua opera nella vita di quei credenti, Dio la completerà. Che bello, che bello. Questo colui chiaramente è un riferimento a Dio, la cui grazia redentrice espressa nel Vangelo ha dato origine alla Chiesa, e quest'opera di Dio raggiungerà il suo coronamento, il suo culmine, nel giorno di Cristo Gesù, dice Paolo, cioè quel giorno che guarda la finale salvezza, la ricompensa, la glorificazione dei credenti. Il lavoro che Dio inizia nella vita di una persona sarà terminato, sarà reso perfetto da Lui, non sarà mai lasciato a metà. E in questo modo il credente può stare sicuro nella sua salvezza, nonostante tutto quello che può accadere in questa vita. Questa era la certezza dell'Apostolo Paolo per la vita di quei credenti. Questo pensiero di Paolo rivela la sua fiducia incrollabile. In ogni credente Dio avrebbe completato la sua opera. Ci saranno difficoltà, peccati, sofferenze, ma nulla potrà interrompere la garanzia del piano di Dio nella vita dei credenti. Fratelli e sorelle, guardate una cosa, che vedere i fratelli e le sorelle in questo modo fa una grande differenza. Ed è attraverso questa lente che Paolo sta guardando quei credenti, è per mezzo di questa certezza che lui può esprimere il suo amore per loro. Sapete, ci sono due modi in cui possiamo vedere la persona che ci sta a fianco questa sera o nella casella di Zoom. Qualcuno a cui manca sempre qualcosa, qualcuno che ti delude continuamente, addirittura a volte ti disturba, oppure qualcuno che sta per essere completato, qualcuno in cui la grazia di Dio sta adesso facendo qualcosa di sorprendente. Non è bello stare a fianco di qualcuno che vede sempre un motivo per criticare quello che fai. Sei sempre incompleto, sei sempre inadeguato, sei sempre inadatto, sei sempre immeritevole di fiducia. Paolo amava così tanto quei credenti che vedeva il lavoro della grazia infinita di Dio in loro piuttosto che le loro mancanze. E con questa certezza li incoraggiava con tanto amore. Vai avanti, fratello. Prosegui con l'aiuto di Dio. Io lo ricordava. Tu potrai fallire, ma Dio non fallirà mai in te. E lo incoraggiava. Il suo amore traspariva nelle sue parole. Dobbiamo ammettere che a volte questo tipo di amore manca in noi, vero? Il nostro amore cristiano però può maturare guardando al modo in cui Dio sta amando, lavorando nei suoi figli. E come qualcuno ha detto, Dio ha messo un cartello davanti alla vita dei credenti: lavori in corso. Se hai questa fiducia, guarderai i credenti in un altro modo. Guarda la tua sinistra, guarda la tua destra. La state vedendo? L'opera di Dio. Come non amare un fratello? Come non amare una sorella? Se Dio ci sta mettendo tutta quell'opera, tutta quella grazia. Per primo, perché siamo così critici se Dio non è così critico? Io non sto dicendo stasera che dobbiamo chiudere gli occhi davanti al peccato o essere negligenti per le aree grigie o tutte le aree di miglioramento che ci sono nelle nostre vite. Io sto dicendo che l'atteggiamento dell'Apostolo Paolo verso quei credenti ci porta a dover cambiare atteggiamento, a guardare gli altri con amore, con fiducia, con spirito affettuoso per quello che Dio sta facendo, ha scelto di fare. Non svilupperemo affetto per gli altri credenti se ci lamenteremo sempre di loro per qualcosa che non sta andando. Sarà anche vero, però possiamo guardare il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, per banalizzare. Allora dobbiamo imparare questa sera ad amare gli altri sulla base di quello che il Signore sta facendo nella vita degli altri credenti. Amare concretamente, amare fiduciosamente, poi gli ultimi due versetti ci parlano di amare affettuosamente. Dice Paolo, ed è giusto che io senta così di tutti voi. Non è una cosa straordinaria che sta facendo questo supereroe della fede. È giusto, perché io vi ho nel cuore. Voi tutti che, tanto nelle mie catene quanto nella difesa e nella conferma del Vangelo, siete partecipi con me della grazia. Infatti Dio mi è testimone come io vi ami tutti con affetto profondo in Cristo Gesù. Che parole, che parole. Allora proviamo a pensare a quello che sta dicendo Paolo, in che momento. Il momento suo è veramente duro, è difficile. Lui non si trova a Roma in villeggiatura, in un giardino con la piscina, lui si trova incatenato, dice qua, in prigione, non è libero. Il suo futuro è incerto, è sospeso tra la vita e la morte e sappiamo che si trova sempre più solo. E lui dice che in queste catene è chiamato a difendere e confermare il Vangelo. Questi sono due termini giuridico-legali che si riferiscono al processo che avrà da lì a poco, in cui dovrà difendere il Vangelo. Il momento quindi è davanti al tribunale. Il momento quindi è molto particolare, e in tutto questo duro contesto di sofferenze, di lotta, di fatica, di difesa di Paolo, lui riceve il dono finanziario dei filippesi e riceve anche Epafrodito che sta con lui e lo aiuta, lo sostiene, lo incoraggia, lo supporta. Paolo, quell'uomo forte, quell'uomo a volte duro, quell'uomo che ha veramente passato le sfide più complesse, che ha avuto un coraggio incredibile in certi momenti della sua vita, quell'uomo che ha resistito l'inimmaginabile, quello stesso uomo qui adesso si scioglie, il suo cuore si fa a pezzi e dice che li ha nel cuore. Quello che hanno fatto ha mosso l'affetto in lui. Dice che li ama affettuosamente e addirittura chiama Dio come testimone di questo sentimento, di questo grande affetto, un amore profondo che veniva da dentro, dalle viscere. E quando Paolo dice vi ho nel cuore, letteralmente dice vi ho nelle viscere, un riferimento agli organi più nobili, al cuore, al fegato, ai polmoni. I greci consideravano questi organi la sede dei sentimenti, degli affetti, degli amori profondi. Quando nella cultura greca qualcuno si riferiva all'amico più intimo, l'amico del cuore, diceva che era un amico sviscerato, un amico dalle viscere. Questo sta dicendo l'Apostolo Paolo, questo affetto dalle viscere, da dentro. Questo mi ricorda che l'amore cristiano è molto di più di un autoconvincimento io devo amare, molto di più di un esercizio mentale, di un esercizio emotivo. È un interesse vivo, un'apprensione vera, reale per gli altri. Abbiamo bisogno di imparare questo affetto profondo verso gli altri credenti. Un amore che ci provoca delle vibrazioni fisiche. Un amore che ci scuote dentro. Un amore così grande che stiamo male se l'altro sta male. Che gioiamo se l'altro è benedetto. Che saltiamo di gioia quando all'altro fratello, all'altra sorella, Dio sta facendo del bene e lo vediamo. L'amore cristiano è molto di più di un sentimento umano di amore, è qualcosa che scaturisce dall'intimo, è dentro di noi. Dio l'ha messo in noi, nelle nostre viscere, e noi possiamo dire noi amiamo perché Dio ci ha amato per primo. Noi possiamo dire l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori, è completamente dentro di noi, è qualcosa di sovrannaturale. E quando questo amore è vissuto nella chiesa, come era successo a quel credente il giorno dei funerali di suo papà, diventa la Chiesa è un posto meraviglioso. Stai anticipando il cielo, stai toccando il cielo con le dita. Vorrei domandare a voi, a me, è così per me? Se è così, lodiamo Dio. ringraziamolo. Ma se non è così, se abbiamo un cuore di pietra, così tanto che possiamo passare intere giornate, settimane, mesi, senza neanche pensare, domandarci qualcosa sulla vita degli altri, fratelli e sorelle, allora dobbiamo veramente interrogarci. Potrebbe essere che siamo troppo occupati su noi stessi, sulle nostre cose, sui nostri problemi, le nostre difficoltà, però io vorrei dire, non diciamo che abbiamo già tanti problemi, perché l'Apostolo Paolo era in prigione, eppure li amava così tanto, pensava a loro. E poi c'è di più. Questo amore lega Paolo a quelle persone perché stanno condividendo, dice l'Apostolo Paolo, qualcosa di grande insieme. Questo è vivere l'affetto fraterno, condividere qualcosa di grande insieme. Paolo dice che attraverso i loro gesti di amore i filippesi stanno partecipando alla sua prigionia, stanno condividendo la stessa conferma, la stessa difesa del Vangelo che lui sta affrontando, e nello stesso modo la grazia che sta sostenendo Paolo nella prova, la grazia intesa quale forza divina nella debolezza, sta completando, sta accompagnando la vita dei filippesi. Quella situazione difficile, quella grazia era un motivo di legame tra Paolo e filippesi. Erano lontani, vivevano la stessa realtà, incredibile, per l'affetto che provavano l'uno per gli altri. Così l'amore cristiano è veramente qualcosa di sovrannaturale, non soltanto nel senso che è lo stesso amore divino in noi, ma anche che questo amore ha il potere da Dio di unire i cristiani in una maniera speciale e unica. Così al termine di queste verità, di queste riflessioni, di questi pensieri, forse abbiamo capito cosa è veramente importante, ma ci rendiamo conto che siamo così lontani da realizzarlo. Allora vorrei concludere dando tre consigli pratici. Primo, facciamo una lista dei credenti della Chiesa Veritas, ce la portiamo a casa, la facciamo a casa, e prendiamo questa settimana davanti a Dio questo impegno di pregare per almeno due persone o due famiglie della Chiesa. Beh, io posso garantire che cominceremo a vedere i fratelli in una maniera completamente diversa. Secondo consiglio, durante questa settimana prova a fermarti a pensare alla persona con la quale hai legato meno, ho avuto della Chiesa, ho avuto qualche screzio in passato. Chiedi a Dio di riuscire ad amarla e di benedirla. L'ultimo consiglio che possiamo mettere in pratica subito questa sera, noi qui che siamo in sala, gli altri che sono su Zoom tra di loro nei gruppi, condividete gli uni gli altri i vostri pesi, le vostre richieste di preghiera, e preghiamo qui, e poi non lasciamo che questo momento finisca qui, ma durante questa settimana, fino alla prossima dove lo faremo per altri, sentiamoci, proviamo ad andare incontro a queste richieste di preghiera verso gli altri che hanno condiviso gli altri fratelli. Veramente Dio ci aiuti ad amarci in questi tre modi, concretamente, fiduciosamente e affettuosamente. Amen.